Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Russia, Raisi, giovedì a Mosca, domani l'incontro con Putin. L'Iran respinge accuse di Londra, mai coinvolti in attacchi alle navi nel Mar Rosso. Iran-Russia ha firmato accordo per fronteggiare sanzioni americane. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è mercoledì 6 dicembre 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam Buone Abitudini. A tra poco. La visita a Mosca del presidente iraniano Ebrahim Raisi su invito dell'omologo russo Vladimir Putin avrà luogo domani, giovedì 7 dicembre. Lo riferisce l'agenzia IRIB, secondo cui le parti intendono discutere della cooperazione nella sfera economica, così come delle questioni regionali ed internazionali, in particolar modo la questione palestinese e i recenti eventi nella striscia di Gaza. Non è stata ancora resa nota la composizione della delegazione che accompagnerà il capo di Stato iraniano Raisi in Russia. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che oggi Putin visiterà gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. L'Iran ha smentito categoricamente qualsiasi suo eventuale coinvolgimento in una serie di attacchi yemeniti nel Mar Rosso. Citato dall'agenzia IRIB, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani ha respinto come prive di fondamento le accuse del governo inglese di un presunto coinvolgimento della Repubblica Islamica in attacchi da parte dei combattenti yemeniti di Ansarullah contro le navi legate ad Israele nel Mar Rosso. I gruppi di resistenza nella regione non ricevono ordini da Teheran per rispondere e fronteggiare ai crimini di guerra, al genocidio del regime sionista, ha tenuto a sottolineare Kanani. Queste dichiarazioni sono in linea con alcuni obiettivi politici e indicano che le autorità inglesi tentano di capovolgere la realtà della regione, oltre a mostrare che sono influenzate da parti terze, compreso il regime sionista che uccide i bambini, ha concluso Kanani. L'Iran e la Russia hanno firmato un accordo per compiere sforzi congiunti al fin di contrastare le sanzioni unilaterali imposte ai due paesi da parte dell'Occidente. L'accordo è stato firmato ieri martedì dal ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian e dal suo omologo russo Sergei Lavrov al termine di un bilaterale a Mosca. Si tratta di una dichiarazione sui modi e gli strumenti per contrastare, mitigare e compensare le conseguenze negative delle misure coercitive unilaterali stabilite dall'Occidente, ovviamente. Lo ha fatto sapere il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov durante una conferenza stampa congiunta a Mosca con Abdollahian. Questa conferenza stampa ha avuto luogo dopo l'incontro tra i due ministri degli esteri di Teheran e Mosca. Sempre secondo il capo della diplomazia russa, parlando e spiegando dell'accordo, si tratta di un passo importante per aumentare il coordinamento degli sforzi dei membri della comunità mondiale per superare le sanzioni illegali che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno reso un sostituto della diplomazia. L'emir del Qatar condanna Israele, ha commesso genocidio a Gaza. L'emir del Qatar, lo sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, ha lanciato un duro attacco al regime sionista. Le forze d'occupazione israeliane hanno violato tutti i valori politici, etici ed umanitari, lo ha dichiarato nel suo discorso di apertura del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico a Dubai. Come riportano i media locali, questo è un genocidio commesso da Israele, ha dichiarato l'emiro del Qatar in riferimento alla ripresa della guerra israeliana a Gaza. L'emiro del piccolo regno del Golfo Persico ha aggiunto che i palestinesi dovrebbero essere elogiati per essere rimasti saldi nella loro giusta causa, e poi ha fatto appello alla necessità di un cessate il fuoco completo e duraturo nell'enclave palestinese. Resistenza della Palestina, uccisi altri tre soldati israeliani a Gaza. Altri tre soldati israeliani sono stati uccisi negli scontri con combattenti della resistenza palestinese a Gaza, lo ha reso noto un portavoce dell'esercito sionista. Un altro soldato è rimasto ferito. Sempre secondo la fonte, i morti sono un ufficiale e due militari del 53° battaglione della 180° brigata corazzata di Israele. Sale così a 78 il numero dei soldati israeliani uccisi da quando è iniziata l'aggressione di terra a fine ottobre nell'enclave palestinese di Gaza. Israele ha revocato visto a coordinatrice ONU per non aver condannato Hamas. Qualcuno non ha condannato Hamas, ma condanna invece Israele. Abbiamo deciso di revocare il visto di soggiorno alla coordinatrice umanitaria dell'ONU, Lynn Hastings. Queste sono le parole del ministro degli esteri del regime israeliano Eli Cohen. Lo ha scritto su X, ex Twitter. Nel frattempo l'agenzia dell'ONU ha reso noto che altri sui 19 operatori sono stati uccisi in attacchi del regime israeliano su Gaza, sottolineando che dall'inizio delle ostilità il 7 ottobre scorso 130 colleghi dell'agenzia ONU hanno perso la vita. 7 ottobre, la data dell'operazione tempesta all'Aqsa di Hamas, e l'inizio della campagna di bombardamenti e attacchi di Israele sulla striscia martoriata. L'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi ha anche affermato che si prevede che più di 1 milione di sfollati palestinesi arriveranno a Rafah. Ankara mette in guardia Israele da non colpire Hamas in Turchia. L'intelligence ufficiale turca ha affermato che ci saranno gravi conseguenze se Israele tenterà di colpire gli esponenti del movimento di resistenza palestinese Hamas in territorio turco. Lo hanno riportato i media turchi in reazione alle dichiarazioni del capo dello Shin Bet, la sicurezza interna israeliana, Ronen Bar, secondo cui i servizi segreti israeliani hanno ricevuto istruzione di eliminare i dirigenti di Hamas ovunque si trovino, compresa la Turchia. L'intelligence di Ankara non permetterà ai servizi segreti stranieri di svolgere attività illegali sul territorio della Repubblica di Turchia, hanno aggiunto ancora le fonti. Hamas respinge accuse di Israele sui fatti inerenti all'operazione del 7 ottobre. Il movimento di resistenza palestinese Hamas ha respinto, definendo le bugie, le accuse lanciate dai media filo israeliani circa le presunte violenze che i suoi membri avrebbero commesso durante l'operazione Tempesta Al-Aqsa dello scorso 7 ottobre in territori occupati. In una nota, Hamas ha condannato categoricamente le campagne sioniste che promuovono bugie e accuse infondate per demonizzare la resistenza palestinese. Queste bugie, prosegue la nota, sono le ultime di una serie, citando in particolare la menzogna secondo cui l'ospedale di Al-Shifa sarebbe stato utilizzato per obiettivi militari. Gli Stati Uniti hanno inviato 100 bombe antibunker a Israele. L'amministrazione Biden ha inviato al regime sionista le cosiddette bombe bunker booster e una serie di altre munizioni per la sua guerra genocida nella striscia di Gaza martoriata. Lo scrive il Wall Street Journal. Nello specifico si tratta di 100 bombe blu 109 che dovrebbero penetrare nelle strutture rinforzate prima di esplodere. Sempre secondo il rapporto del Wall Street Journal, che ha citato funzionari statunitensi anonimi, tali bombe trasportano una testata del peso di oltre 900 kg e sono state precedentemente utilizzate dagli Stati Uniti in vari conflitti, inclusa la guerra in Afghanistan. Non è l'unico tipo di munizioni fornite dagli Stati Uniti a Israele per la guerra genocida contro la popolazione dell'enclave sotto assedio, che finora ha provocato l'uccisione di 15.000 persone, tra cui almeno 6.150 sono bambini.
Buone abitudini. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata, un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro speciale. Restate con noi! Amici, proseguendo con il nostro programma, oggi vorremmo parlare di una delle abitudini più frequenti in tutte le culture e società: confrontarsi e paragonarsi con gli altri. Il nobile profeta dell'Islam a questo riguardo dice: «Mai guardate cosa hanno tra le mani gli altri, poiché vi causerà una vita di lunga tristezza, aumentandovi il rammarico e rende piccoli ai vostri occhi le enormi benedizioni che vi ha concesso il Signore, gloria a Lui l'Altissimo». Il messaggio che possiamo percepire da questa brevissima perla di saggezza è che confrontando l'interiore della nostra vita con i suoi dolori e piaceri, alla apparenza della vita altrui, ci distruggeremo il presente e il futuro, dimenticandoci dei meravigliosi doni che ci ha concesso generosamente Iddio il Misericordioso. Detto ciò, è doveroso ricordare che confrontarsi con gli altri è una tendenza naturale che tutti noi, in quanto esseri umani, abbiamo. Tale confronto può essere assolutamente neutrale, come quando si limita a valutare le somiglianze e le differenze, e può risultare essenziale per il ragionamento intelligente. È inoltre produttivo quando ci sentiamo ispirati a seguire come l'esempio alcuni aspetti di altri che ci hanno colpito, e quindi quando ciò si spinge a migliorarci. Secondo lo psicologo e sociologo Leon Festinger, l'essere umano ha sviluppato la tendenza a confrontarsi con l'altro per il bisogno di verificare le sue opinioni e competenze, in assenza di strumenti di misurazione naturali o fisici. È un sistema usato per ottenere la misura del nostro vivere all'interno della società. Ma vediamo dove e come questo confrontarsi con gli altri diventa una trappola. Seppure innato e utile, confrontarsi con gli altri diventa disfunzionale quando produce sentimenti quali invidia o gelosia, oppure quando ci porta a giudicarci migliori o peggiori degli altri. Fin da piccoli, durante le scuole o nello sport, i bambini vengono messi a confronto fra di loro. Viviamo in una società competitiva in cui la persona non vale per quello che è, ma in relazione agli altri. In questo contesto, il confronto è diventato lo strumento attraverso il quale cerchiamo il nostro valore fuori da noi stessi e non in noi stessi. Paragonarci agli altri allora rischia di attivare in noi emozioni spiacevoli e di diventare il sistema di misura delle nostre presunte mancanze, assumendo la funzione negativa di autodistruzione piuttosto che quella positiva di motivarci al miglioramento. Quando cadiamo in questa trappola, il confronto ci opprime e ci rende infelici. Tutto questo, soprattutto negli ultimi anni, con l'avvento e la crescita esponenziale dei social network, si è ulteriormente potenziato, portando sul piatto del confronto non più i nostri simili, ma addirittura modelli di paragone sempre più irraggiungibili. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non ci resta che salutarvi, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!